Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Tragedy Snob presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mar Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. Le persone accetteranno nell'insieme come società questa chiave maestra? Io non posso rispondere a questa domanda. Tutto ciò che posso fare è provare a riporla nelle vostre mani. Dopo che ho preso quella chiave e aperto la mia prigione personale, le mie gabbie personali e liberato la mia mente, tutto ciò che posso fare è aiutare altri a vedere. Ecco come funziona questa chiave. Eccovela, eccovi le informazioni ed ecco come le fate funzionare nella vostra vita. È tutto ciò che posso fare, non posso obbligare nessuno a prenderla. Vediamo ciò che implica risolvere i problemi, perché è veramente fondamentale. Se vogliamo superare la fase in cui siamo, nel nostro soppresso sviluppo evolutivo come specie, ci sono alcuni passi fondamentali da compiere per risolvere il problema, qualsiasi problema, non importa quale sia la sua natura. Il primo è che devi riconoscere che il problema esiste. Riconosci che c'è un problema per prima cosa. E penso che avendo domandato se qualcuno è contento in modo come vanno le cose, nessuno ha alzato la mano. E penso che questo voglia dire, almeno mi fa capire che le persone qui riconoscono che abbiamo un problema. Ed è salutare, ebbene. Molte persone là fuori neanche credono che abbiamo un problema, gli piace questo posto, gli piace il mondo nel modo in cui è, che è incomprensibile per me, perché per me è un inferno in terra e non è come sta andando la mia vita personale. Sono molto soddisfatto della mia vita personale, non ho nessuna sofferenza autoinflitta nella mia vita, non creo problemi per me stesso, la mia vita va molto bene. Senza far del male a nessuno, il problema sono le altre persone ed ecco un'altra cosa che i New Ager non ammettono, ne vanno fuori di testa se dici che c'è un problema con qualcun altro, ci sono problemi nelle altre persone. E dicono, quelli in casa di vetro non dovrebbero tirare pietre, la mia casa di vetro è stata demolita da lungo tempo, molto tempo fa, perché ho attraversato tutto quel processo introspettivo, personale, e ho scavato a fondo nel mio subconscio e ho affrontato quei problemi in maniera diretta e li ho sanati. E sono uscito dalla mentalità in cui mi trovavo prima. E la gente fa. Se c'è qualcosa che non ti piace negli altri, se c'è qualcosa che non ti piace in te stesso, queste sono chiacchiere senza senso in New Age. Se non sei parte del problema, io non sono parte di questo problema. Posso dirlo onestamente, io non sono parte di questo problema. Potrei guardare ogni singola persona che sta guardando e dirmi, io non sono parte del problema che si sta verificando sulla Terra, in tutta onestà e sapendo di star dicendo la verità. Ma vedete, a un certo punto ero parte del problema, e una grande parte del problema. Ciò che ho dovuto fare ad un certo punto è stato smettere di fare questo, puntare il dito e dire che il problema era fuori di me mentre ne ero parte, e poi ho dovuto fare questo. Puntare esattamente a me stesso e dire cosa devo cambiare qui, qui e infine qui, nello stomaco. Nel coraggio. Le persone dicono che il cambiamento avviene nella mente e nel cuore, ma alla fine avviene nelle viscere. Dobbiamo generare ciò che chiamo cuore, mente e stomaco. Bisogna avere cura sufficiente per conoscere e poi metterla in azione, cuore, mente e stomaco. Entrare in azione è il passo più importante. Quando si tratta di creare un cambiamento, ci arriviamo tra un attimo. Ma il punto qui è, io ho dovuto guardare cosa avrei dovuto cambiare in me, i miei pensieri, le mie emozioni e le mie azioni e poi cambiare quelle cose in me stesso. Questo è ciò che la maggior parte delle persone vuole scappare. Dicono sì, voglio quelle cose, dicono siano magicamente presenti, ma non voglio fare quelle cose che richiedono un cambiamento. in ciò che io penso, in ciò che io sento, in ciò che io faccio. Voglio che accada magicamente, senza cambiare quelle cose in me. Perciò io posso guardare onestamente al resto del mondo e dire il problema non risiede in me, non vedo una proiezione di me in altre persone. Altre persone non hanno fatto lo stesso percorso che io ho fatto, il lavoro introspettivo che ho fatto e non hanno affrontato quell'opera dolorosa e accurata, che comporta sforzo, duro sforzo. Non sono qui a dire alle persone che vi sto offrendo un tonico. Prendete non solo e sarete magicamente a posto. Conoscere ciò che sta succedendo nel mondo è duro lavoro, comporta distruzione, è un processo distruttivo. Implica la distruzione di sistemi di credenze, implica demolire completamente le barriere nella tua testa. Difficilmente qualcuno vuole fare quel lavoro, la gente vuole scappare a 1 milione di miglia all'ora da quel lavoro. Tutto tranne quello, andrò al cimitero piuttosto che quello. È la mentalità della maggior parte delle persone. Torniamo ai passi per la risoluzione dei problemi. Il primo è che devi riconoscere che c'è un problema. Se sei in diniego, buona fortuna. Fammi sapere come ti è andata. Perché non risolverai nessun problema in uno stato di diniego? Per niente. Il diniego del problema dettato dalla paura deve essere prima affrontato, conquistato ed eliminato e dovete riconoscere quanto è grave. La gente sente che arrivano dei sintomi di una malattia e li vuole ignorare perché non vogliono credere di essere malati, non vogliono credere di essere malati, non vogliono. Aspetti, aspetti, non te lo diagnostico. E poi diventa un problema molto più grande, che è il punto in cui siamo perché ignoriamo queste informazioni. Questo è come appare il diniego simbolicamente. Una persona con la testa nella sabbia, come uno struzzo. E per favore notate, signore e signori, quando siete in questa posizione, quando siete nella posizione di diniego con la testa nella sabbia, siete in ginocchio col culo per aria. Quasi direi che è incredibilmente sincronistico, che il corpo umano sia stato concepito così, che per poter mettere la testa nella sabbia simbolicamente, per così dire, devi metterti in ginocchio. Ed è il punto in cui è la maggior parte della nostra società in ginocchio ed in quello stato di diniego. Il secondo passo per risolvere i problemi è riconoscere che i sintomi che si vedono sono solo effetti di cause di fondo. Non si possono curare i sintomi e risolvere i problemi, non è possibile. Non è così che funziona la risoluzione dei problemi, devi arrivare alla causa del problema. Invece di trattare solamente i sintomi, bisogna fare un'accurata diagnosi delle cause del problema. Quindi, cosa vuol dire la parola diagnosi? Deriva dal greco. La proposizione dia, traslitterata e tra parentesi scritta in greco, significa attraverso o tramite. Quindi, con un metodo particolare. E la seconda parte è il nome greco gnosis. Gnosis significa conoscenza in greco. Quindi ciò che significa diagnosi è attraverso la conoscenza o tramite la conoscenza. Risolverai il problema tramite la conoscenza. La conoscenza è un requisito per risolvere il problema e avere quello che vuoi. Ed ecco un'altra cosa, continuerò a tornarci sopra, sarà come un sottofondo, perché la comunità New Age sarò, io sono stato, ma diventerò ancora più accanito oppositore dell'ideologia New Age, perché stanno mentendo alle persone, sia che si tratti di inganni diretti e deliberati, sia che avvenga tramite utili idioti. Stanno raccontando storie alle persone che sono completamente inesatte rispetto a come funzionano le cose veramente, perché vogliamo tenere le persone represse e completamente inattive. Vogliono che le persone siano in una modalità in cui accettino tutto, accetta, 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 non ribellarti mai. Non entrare in azione, osserva e guarda solamente, sentite tutte queste cose nel movimento New Age. La ragione per cui ne parlo è perché quando pronunci la parola conoscenza davanti ad alcuni New Ager quasi si offendono, perché ciò che il New Age sta diventando è la variante moderna È una nuova forma di ciò che è noto come solipsismo. Parleremo di cos'è il solipsismo più avanti, ma fondamentalmente la gente non vuole sentire che la conoscenza è ciò che è richiesto, perché l'ottenimento di vera conoscenza, non pseudoconoscenza, vera conoscenza, richiede lavoro, richiede sforzo, richiede lettura. Richiede ascolto e richiede guardare. E sapete cosa richiede soprattutto a cui le persone non vogliono rinunciare? Tempo. Grazie Signore, richiede tempo. Ecco una valuta che le persone non spendono per molte delle cose di cui non pensano di poter trarre gratificazione immediata. Ed è per questo che la gratificazione istantanea è così promossa dal sistema di controllo. È ciò che tiene le persone nell'ignoranza. Quindi una diagnosi significa che se vorrete stare meglio, devi possedere la conoscenza dei fattori causali di fondo che hanno portato alla creazione dei sintomi. Non guarirai curando i sintomi, devi avere la conoscenza per arrivare ai fattori causali, per scoprire quale causa ha generato questo effetto. Parleremo molto di causa ed effetto. Il terzo passo per la risoluzione di problemi è tramite la conoscenza che hai ora acquisito, mediante un'accurata diagnosi dei fattori causali del problema. Dovrai poi mettere questa conoscenza in azione, comprendere cosa ha creato il problema e la fase 2, no? Smettere di essere in diniego, comprendere ciò che ha causato il problema, agire in base alla conoscenza che hai ora per rimettere le cose a posto. È richiesta azione. Facciamo la diagnosi, poi dobbiamo compiere azioni per rettificare, per rendere giusti che è ciò che significa la parola, i fattori causali che hanno portato al manifestarsi del problema. Parliamo un po' del concetto di che cos'è la verità. Come mi riferisco alla verità in tutto il mio lavoro? Perché le persone hanno un concetto profondamente mistificato di cos'è la verità o ciò che significa. Si infilano in queste discussioni profondamente astratte sulla mente di Dio o sulla teoria dei quanti e tutto il resto. Questa è mistificazione del concetto di verità e noi dobbiamo demistificarlo, dobbiamo riportarlo al linguaggio semplice, veramente facile da comprendere, che tutti possono comprendere e poi separarlo completamente dalla percezione di una cosa qualsiasi, perché le due cose non sono le stesse. Quando la gente dice la percezione è la realtà, niente può essere più lontano dalla realtà di questa frase. La percezione non è la realtà. È semplicemente ciò che dice di essere, vedere attraverso per sé, vedere attraverso qualcosa, come una lente o un filtro. Io percepisco le cose in maniera diversa, questa è una percezione. Quando me li metto, percepisco le cose in maniera diversa e più chiara. Beh, è così che funziona la percezione umana, come una lente, come un filtro, ma ciò che è lì rimane la stessa cosa. Ciò che lì rimane lo stesso, cambia come io l'ho percepito. La verità è oggettiva. Significa che non dipende dalle percezioni degli esseri umani. Nessuno vuole sentirlo dire. È un attacco diretto, un attacco frontale diretto per l'ego umano. Perché tutti vogliono dirsi, le mie percezioni sono importanti. E vogliono anche credere che le mie percezioni sono accurate. Le persone diranno: cosa ti fa dire che la tua percezione di quell'argomento sia accurata? Io ho attraversato il processo di dover ammettere mille e mille volte, infinitamente, quanto fossero sbagliate le mie precedenti percezioni. Io ho attraversato quel processo, la demolizione dei miei precedenti sistemi di credenze, dei miei precedenti schemi emotivi. E soprattutto del cambiamento del mio comportamento. Quella è la cosa più distruttiva, perché rimaniamo attaccati alle nostre abitudini comportamentali. Quindi riconosco che chiedere alle persone di cambiare non è facile, ma ci sono voluti probabilmente 8 anni della mia vita per farlo. La maggior parte delle persone non vuole passarci un minuto per credere un cambiamento personale, figuriamoci 8 anni. Quando guardo a me stesso in tutta onestà, di nuovo, non per sembrare egocentrico, per farmi pubblicità, io ero un caso leggero di intrappolamento nell'ego, un caso leggero in confronto a ciò che vedo in altre persone. Penso di essere stato, diciamo, una pietra molto fragile, che aveva solo bisogno di essere colpita un paio di volte con uno scalpello e poi si sgretolava. Altre persone sono granito, indurito o diamante. Rompere la loro condizione richiederà enorme sforzo e volontà. La maggior parte di loro non vuole, da quanto ormai è calcificata. Sono stati così compressi, così induriti, che non vogliono neanche cominciare. Perciò capisco che dire alle persone le tue percezioni non sono ciò che conta veramente, che la verità non è basata su come percepisci tu le cose, e indipendentemente dalle tue percezioni, la maggior parte delle persone non vuole sentirselo dire. Le percezioni degli esseri umani possono vacillare, possono allontanarsi leggermente dalla verità o possono allontanarsene enormemente. La verità è ciò che non vacilla, non si muove, è ciò che è. Non importa ciò che nessuno pensa, non importa se nessuno ci crede, se nessuno la conosce, se nessuno la vede, non importa se nessuno vuole vederla, è presente e c'è sempre stata, ci sarà sempre. Niente che nessuno possa fare può cambiare quello che è accaduto. Qualcuno può cambiare ciò che è già avvenuto, in ciò che chiamiamo nelle concezioni lineari del tempo il passato? Nessuno qui è in grado di farlo. Lasciate che ve lo dica, nessun essere nell'universo manifesto è in grado di farlo, perché ciò che è già avuto luogo è stato già registrato nel registro dell'universo. Niente può cambiare il passato, mai. Gran film in proposito, guardate di nuovo The Time Machine, non l'originale degli anni 50-60, quello nuovo, uscito a fine anni 90 o primi 2000. Questo film è stato distrutto dalla critica, distrutto. Ogni volta che i critici distruggono un film, dandogli voti peggiori, andate a vedere quel film. Perché ve lo garantisco, ci sono molti importanti concetti allegorici che dovete comprendere inclusi in quel film. Ed è quello che i critici non vogliono, perché non vogliono che vi venga in mente nessuna idea. Questo film è stato un disastro a botteghino e vi dico che è uno dei migliori film per comprendere il concetto dell'assoluta impossibilità di cambiare il passato. Il passato non può essere alterato. Sapete cosa può essere modificato? Il futuro. Di questo parla quel film. E sapete dove comincia la modifica del futuro? Nel presente, esatto. È l'unico posto in cui comincia. Quindi ciò che la verità è, il concetto demistificato di verità, è semplicemente ciò che esiste già e che è accaduto nel passato e sta accadendo nel momento presente. La verità non esiste nel futuro. Quando giungeremo nel presente, allora la verità esisterà, ma non fino ad allora. Quindi non esiste qualcosa come la verità nel futuro. La verità è ciò che è accaduto nel passato e ciò che sta accadendo nel presente. È semplicemente ciò che è e ciò che è stato. Per favore, riconoscete che quando uso la parola verità, quello è tutto ciò di cui sto parlando. Non sto parlando di Dio, non sto parlando dell'intera ragione dell'esistenza dell'universo, sto parlando degli eventi che hanno avuto luogo nel passato e stanno avendo luogo nel presente. Tutto qui. E guarda un po', è tutto ciò che è la verità. Non c'è bisogno che ci stiamo. Se volete farla più complicata di così, chiamatela in un altro modo, così da non confondere altre persone su ciò che è. La verità contro la percezione umana. Vorrei chiedervi, immaginate, vedete queste linee bianche? Immaginate queste linee bianche che non si muovono come la verità. Immaginate che le percezioni che sono messe contro la verità prenderanno in esame tre diversi punti. E questo è l'individuo A, questo è l'individuo B e questo è l'individuo C. le loro capacità di percepire ciò che è accaduto e ciò che sta accadendo e ciò a cui mi riferisco come consapevolezza. La consapevolezza è la capacità di un essere di riconoscere schemi e significati concernenti quegli schemi, ovvero hai un'accurata comprensione di ciò che sta accadendo oppure hai un'inaccurata comprensione di ciò che accade dentro e intorno a te. Se la tua consapevolezza è elevata, cioè se un'elevata frequenza, significa che avrai maggior capacità di comprendere e riconoscere gli schemi. Se la tua consapevolezza è bassa, è in una bassa frequenza, sarai meno in grado di riconoscerli, non potrai percepire accuratamente. Lo paragono a una forma d'onda. In semplice fisica, un'onda, questa è una semplice onda sinusoidale, ha la sua cresta e il suo punto più basso, poi lo schema si ripete, sale verso la cresta e poi ridiscende verso il basso e così via. La distanza tra la cresta e il basso dell'onda è chiamata lunghezza d'onda. Più lunga è la lunghezza d'onda, più corta è la frequenza. Vuol dire quanto frequentemente intercetterà la linea che rappresenta la verità, quanto frequentemente sarà allineata con questa linea che stiamo chiamando verità. Potete comprendere tutti questa spiegazione con questo modello qui, vero? È tutto chiaro, vero? È importante, perché questa è una bassa vibrazione di frequenza, è un'onda di frequenza corta. Se fosse un'onda di suono produrrebbe una bassa frequenza, produrrebbe una tonalità bassa. Man mano che saliamo, potete vedere che la lunghezza d'onda diventa più corta, cioè interseca la linea che rappresenta la verità molto più frequentemente. Potete contare 5 volte qui, 9 volte lì. Perciò questa è una più elevata vibrazione di frequenza. Quando saliamo ad un'ancora più alta frequenza, diciamo della persona C che ha quella consapevolezza che ha più alta frequenza e interseca la linea che rappresenta la verità molto più frequentemente, non le conterò perché ce ne sono molte. Più elevata è la frequenza, più siamo in sintonia con la verità. Che succederebbe se questa frequenza diventasse infinitamente più elevata? Cosa diventerebbe? Diventerebbe indistinguibile da una linea e di conseguenza uno sarebbe allineato con ciò che è. Più elevato il livello di consapevolezza o frequenza, che è la percezione della realtà accurata, che non si discosta di molto dalla verità perché la interseca in più punti, quell'onda diventerà una linea a un certo punto. Al crescere della frequenza, pensateci come se fosse un suono, sentite una tonalità bassa, poi aumenta e alla fine uscirà dalla portata dell'udito umano, perché la frequenza si è alzata moltissimo. Stesso concetto qui, più elevata la frequenza, più accurata la percezione della realtà, migliore sarà la sua qualità. Il concetto da tenere a mente qui è che la percezione non è la realtà, è il filtro attraverso cui vediamo la realtà. Il lavoro che devono fare gli esseri umani è allineare la loro percezione alla realtà esistente, che è la verità. Dobbiamo mettere da parte ciò che crediamo sia la verità e guardare ciò che è. Ciò che è del tutto diverso da ciò che vorremmo che sia. Ma finché non riconosceremo ciò che è, non siamo neanche in una posizione per fare un'accurata diagnosi di quello che è e pertanto neanche di credere quello che vogliamo che sia. Farò qui la prima citazione presa da un signore che personalmente rispetto molto. Quante persone qui conoscono Travis Walton? A malapena qualcuno nella stanza. Wow, due. Incredibile, e so che c'è anche Bart, l'abbiamo incontrato personalmente. Ho parlato con questo signore a una conferenza l'anno scorso nel 2012 e vorrei solo dire che penso che sia una persona completamente genuina. Non mi importa di quello che nessuno potrebbe pensare di me, perché lo dico, io gli credo. So che per certo che ciò che sostiene gli è accaduto sia successo veramente, ma credo a quello che dice per una ragione. Quando sono intorno a qualcuno, specialmente per diverso tempo, penso che la mia intuizione sia buona per avere un'idea del loro animo. E quando mi dice le cose è molto coerente. E nel suo libro chiede alle persone: dovete ascoltare tutta la mia storia, sospendere la vostra incredulità per un minuto, fate le vostre ricerche e poi giudicatelo. Pensate vi stia dicendo la verità o pensate che stia mentendo? Decidete voi. Travis Walton sostiene di essere stato rapito, di essere stato portato a bordo di un veicolo extraterrestre. A un certo punto della sua vita scomparve per giorni, andarono a cercarlo i suoi migliori amici e furono arrestati, andarono a cercarlo e riapparve dopo 5 giorni, in condizioni pietose, in una strada di campagna da qualche parte. Ma comunque ci ho parlato nel 2012, l'ho incontrato di nuovo ad una conferenza, lo sto menzionando per una ragione. Eravamo a una conferenza a Filadelfia dove ho parlato e avevo intenzione di fare di questa la mia prima citazione della presentazione di oggi. Travis Walton dice nel suo libro chiamato Fire in the Sky, ha detto: sono giunto alla realizzazione che il più grande problema ovunque nel mondo è che la percezione della realtà delle persone sono compulsivamente filtrate dalle maglie di ciò che vogliono e non vogliono che sia vero. Quando l'ho letto nel suo libro e ho avuto i brividi lungo la mia spina dorsale, questi filtri sono esattamente ciò di cui parlo nella mia sezione chiamata Verità contro percezione. L'ha incapsulato perfettamente in una frase. Noi vogliamo che delle cose siano vere, ma ciò non le rende vere. Non è ciò che rende la verità nel modo in cui è. Quello che rende la verità ciò che è sono i comportamenti avuti e quali sono stati i loro effetti nel mondo visibile. È così che le cose sono. Non importa come vogliamo che siano, potrebbe essere in maniera completamente diversa da come le vogliamo ora. E io direi, sono completamente diverse da come le vorremmo, ma la maggioranza delle persone nel mondo pensa, crede in qualche modo di essere arbitro della verità. Ed è un brutto punto di partenza, ad un livello molto basso di frequenza. Se pensi, io non credo che sia così, quindi non lo è. Molti sono intrappolati in questo stato mentale. La ragione per cui ne parlo e per cui ho incluso la citazione di Travis è perché a questa conferenza dove eravamo un paio di settimane fa, io non ci ho parlato, avevo un tavolo lì. Una donna è venuta al mio tavolo e ha preso il mio DVD Stronzate New Age, che è disponibile anche qui oggi, e mi ha chiesto di che si tratta. Con sguardo molto scettico e io ho spiegato: beh, è un video podcast di 7 ore con moltissime slide. Ne ho fatto una versione abbreviata in Free Your Mind a Filadelfia e questa è la versione estesa che parla in dettaglio degli inganni del movimento New Age e di come sia una religione ideata per sopprimere il lato mascolino della personalità, che è il lato che entra effettivamente in azione e crea cambiamento. Ed è spinto naturalmente dal divino femminile, che è cura, creatività e compassione. Entrambi devono essere presenti, ne parleremo qui oggi. Questo riguarda la repressione dell'energia maschile, che è lo scopo del movimento New Age, la repressione del lato maschile. Le ho detto: ciò che la religione New Age vuole insegnare alla gente, accettate ciò che sta succedendo per com'è, non importa quanto giusto sia, non importa quanto deplorevoli siano le condizioni, non importa quanto male stia avendo luogo in mezzo a noi. Accettatelo. Questa è la religione New Age. Ed ecco cosa ho detto. Esattamente come sono io. Io accetto semplicemente tutto. Io non giudico niente riguardo ciò che avviene, non importa cosa sia, non importa come sia percepito. Lo vuol percepire come malvagio? È un tuo giudizio. E io ho risposto: sì, è un mio giudizio, sai perché? Perché è il male, lo è veramente, esso esiste. E poi ho detto, tu sei soddisfatta di lasciare che il mare spadroneggia l'impazzata e si prenda questo mondo? Perché non vuoi agire? Perché la realtà è che si tratta di codardia. È di questo che si tratta realmente. E lei non voleva sentirselo dire. Mi ha detto, lo preferisco. Io preferisco non vederla in quel mondo. Ora, confrontatelo con la citazione. Io preferisco non vederla in quel modo. Spero che per qualche miracolo riesca a vedere questa presentazione. E col senno di poi, non gliel'ho detto lì sul posto, ma ci ho pensato per un po' il giorno dopo, e ciò che avrei dovuto dirle sarebbe stato: no, tu preferisci non vedere, punto. Quella è la verità. Io preferisco non vederla in quel modo, voglio ignorare la realtà, voglio credere che ciò che io voglio che sia vero sia la situazione attuale. E questo è quello che le baggianate New Age stanno mettendo in testa alla gente. Grande citazione che ritengo lo riassuma del tutto. Vedete, questa donna mi ha anche detto che è una seguace, tra virgolette, dell'ideologia New Age a cui si riferisce come Il corso dei miracoli. Quante persone l'hanno sentito? Molte persone. Sapete cos'è? È chiamato solipsismo, avvolto in una bella nuova confezione. Il solipsismo, quante persone sanno cos'è il solipsismo? Bene, più di quello che pensavo. La maggioranza della gente non l'ha mai sentito parlare. Solipsismo è un'ideologia completamente egocentrica e distruttiva. Non ha assolutamente nessun collegamento o somiglianza con la verità. E le persone che sono solipsiste sono mentalmente malate. Non presenterò nemmeno delle prove per questo, vi dirò che dovete ricercare questa religione o malattia per conto vostro. È una malattia mentale. È uno solipsista, è una persona malata di mente che dovrebbe essere in qualche modo segregata dalla società e ricoverata finché non sarà guarita, perché hanno un'influenza distruttiva sulla società. Questo è ciò su cui mi sono concentrato nel podcast 1 della mia serie di podcast e programmi radio. Ho parlato di cos'è l'ideologia del solipsismo e di come sia distruttiva e di come si tratti di una religione. Prima di tutto analizziamo la parola. Noterete che analizzerò parole per tutto il giorno, perché se non analizziamo da dove vengono e provengono le parole, non potrete mai comprendere cosa dovevano realmente significare, a prescindere da qualsiasi connotazione abbiamo assunto nel mondo moderno. Il significato inteso della parola, il significato originale, si ricava dalla derivazione etimologica. Bisogna tornare indietro alle antiche lingue, alle radici greche, latine e di altre lingue germaniche, arabe. Dovete analizzare le parole nella loro origine etimologica, allora comprenderete il loro vero significato. E ve lo dico, se lo farete vi scoppierà la testa per ciò che scoprirete, da ciò che parole che pronunciamo tutti i giorni significano veramente e non ne abbiamo idea. La parola solipsismo deriva dall'aggettivo latino solus, che significa solo o uno, e poi dal pronome latino ipse, che significa sé, me stesso. L'ideologia del solipsismo è che niente esiste all'infuori di me. Io sono l'unico essere nel creato. Fondamentalmente è un altro modo per dire io sono Dio. La mia percezione è l'unica vera percezione e non c'è nessun altro qui. Ora immaginatevi quello che sto dicendo al pubblico oggi, che è che le vostre percezioni non sono la verità. Dovete lavorare per allinearle. Questo è dannoso abbastanza per l'ego umano. Se avessi solo detto, nessuno di voi esiste, io sto solo percependo la vostra esistenza, io sono l'unico che esiste. Immaginate questa affermazione e quanto demoralizzante sia per gli altri dirgli io non considero neanche che voi esistiate. Questo è ciò che è un solipsista. Credono che l'universo sia una grande illusione creata in qualche modo per il loro divertimento e che non ci sia alcuna realtà oggettiva, che tu non esisti, tu non esisti, tu non esisti. Io sono l'unico ad esistere. E non sarebbe malattia mentale, non viene diagnosticata come malattia mentale. Non importa se volete accettare il concetto, io personalmente lo accetto, accetto che siano tutti una cosa sola. Ciò non significa che voi non esistete proprio ora nell'ambito fisico, mentre io vi sto parlando. Naturalmente esistiamo tutti, ci troviamo nella sfera fisica. Il punto è che questa gente crede che l'intero mondo fisico sia una tale illusione che niente che accade qui abbia importanza o significato alcuno e che debba solamente essere osservato, niente deve essere fatto per cambiarlo. E lasciatemi spiegare di cosa si tratta, gente. Quando ero un satanista e lavoravo all'interno della Chiesa di Satana e di altre organizzazioni occulte oscure, queste hanno una serie di peccati che, ci crediate o no, non guardano i peccati allo stesso modo dei religionisti, sono comportamenti e schemi di pensiero che non dovrebbero essere praticati dagli occultisti oscuri, dai maghi se volete. Voi non dovete assumere quegli comportamenti, dovete trasmetterli alle altre persone, dovete convincere loro a praticarli. Sapete qual è il primo? No, non lo è. È il secondo o il terzo? Penso il terzo, se non mi sbaglio, non ho la lista portata. Ma il primo è la stupidità. È il primo peccato satanico per l'occultista oscuro. Ma loro vogliono che gli altri siano profondamente stupidi. Vogliono gli altri nell'ignoranza profonda. L'idea è: non sapremo tutto, noi sapremo la verità, cosicché possiamo controllare gli altri e mantenere loro come un branco istupidito. Ce ne sono un altro po', ma penso che il secondo o il terzo sia il solipsismo. Il solipsismo è uno dei più grandi peccati per un satanista e un luciferiano oscuro e occulti oscuri. Non vogliono che nessuno dei loro membri creda in queste sciocchezze da malati mentali, ma vogliono propagarle. È quello che vogliono fare e hanno detto a me personalmente, dei gradi più alti in questa rete, quando stavo lavorando con loro: aspetta e vedrai. I libri New Age che noi, i nostri membri, scriveranno, scritti da noi o messi nelle mani di utili idioti, gli daremo le idee, loro le scriveranno per noi e le esporranno come idee loro. E dissero: propagheremo il solipsismo come non l'hai mai visto fare. E sapete cosa? Quando dicono qualcosa, loro lo fanno. Non scherzo. Si comportano coerentemente, sono sulla stessa linea. E per questo io li rispetto come nemici. E non prendo niente di ciò che fanno alla leggera. Riconosco che hanno la volontà. Non sono come il resto dell'umanità. Allineano i pensieri, la loro conoscenza, con la loro versione di cura, che non è come la nostra cura emotiva, ma hanno una cura di ciò che fanno e poi agiscono. E quando agiscono, agiscono di concerto e portano a termine. Non sto dicendo di essere d'accordo con nessuno dei loro piani, perché non lo sono. Sto provando a farvi capire, ma ho rispetto per la loro unità. Sono uniti e sulla stessa linea, e l'umanità non lo è, ed è per questo che in tutta onestà le stanno suonando di brutto in questa battaglia spirituale, ora almeno, o almeno per ora. Solipsismo è l'ideologia per cui la mente di qualcuno è l'unica cosa che esiste di sicuro. Solipsisti sostengono che la conoscenza di qualunque cosa al di fuori della propria mente non sia sicura. Per cui non c'è una cosa come la verità oggettiva, non esiste una cosa come la verità oggettiva e perciò niente riguardo al mondo esterno e ai suoi meccanismi può essere veramente conosciuto. Pensate un attimo a questa affermazione, sta dicendo che nessuno può mai conoscere qualcosa, non potrai mai sapere niente di niente. Non esiste una cosa come la conoscenza, perciò quello che direi a qualcuno che sta seguendo il corso dei miracoli o un corso di accettazione di ogni forma di male in questo mondo è: non puoi sapere niente leggendo il corso dei miracoli, perché niente può essere conosciuto, no? Perché un solipsista dovrebbe mai aprire un libro? Perché mai un solipsista dovrebbe guardare qualcosa, qualche video? Perché mai un solipsista dovrebbe avere una conversazione con un altro essere umano? Dite a un solipsista: non puoi sapere se cadrai, quindi perché non vai e provi, perché non puoi essere sicuro? Quello non lo farebbero però, Il punto qui è che questa è una religione. Questa è una religione New Age. E vi sto dicendo da chi è spinta dagli occultisti, che possiedono la conoscenza di come funziona la legge naturale, e cercano di inventarsi qualunque ideologia che sia distruttiva, più distruttiva possibile, per non farla comprendere alle persone e anche per farle arrivare al punto di credere che niente possa essere compreso. Perché mai dovrete guardarvi la legge naturale? Niente può essere conosciuto. È incredibile che chiunque possa essere così credulone e ingenuo da cadere in questa mentalità. Lasciate che vi dica cos'è realmente: è una persona che ha abbandonato la vita. Credono che sia così difficile sapere qualcosa e non vogliono compiere il lavoro per giungere a quel livello di conoscenza, che dicono semplicemente: non posso credere che si possa apprendere, e rimangono nella loro ignoranza e pigrizia. Questa è la verità su cos'è il solipsismo. E questa è la verità sulla mia amica che ho incontrato alla conferenza di Mafford. E glielo direi in faccia. Dobbiamo capire che stiamo combattendo questa forza e questa religione è in ascesa, il solipsismo è in ascesa. Sempre più persone stanno diventando solipsiste o solipsistiche nelle loro credenze, nei loro processi mentali. Vediamo alcune definizioni di base e alcune definizioni operative. La prima cosa che definiremo è la definizione. Definiamo cos'è una definizione. Una definizione è un'esatta dichiarazione, la dichiarazione dell'esatto significato di una parola. Stiamo cercando un esatto significato. Ma una connotazione non è un forse, non è un come o un certo modo. Stiamo cercando di restringere il campo. Per questo definisce, ne rende, lo rende finito, non infinito, ma finito, reso finito. Stiamo limitando tramite le parole cosa significa qualcosa, cosicché possiamo essere chiari su ciò che stiamo dicendo. È un'esatta dichiarazione o descrizione della natura, del proposito o del significato di qualcosa. Un altro modo in cui possiamo guardare la definizione, quando parliamo di definizioni visive o uditive, è il grado di chiarezza di un oggetto, immagine o suono. Perché la gente compra DVD in HD? Vogliono una più alta definizione. Vogliono una più alta chiarezza dell'immagine. Se avete un audio ad alta definizione, gli audiofili non accetteranno niente che non sia un audio di alta definizione, perché a confronto dell'audio a bassa definizione la chiarezza del suono è molto buona, è molto meglio. Perciò questa è la definizione, riguarda tutta la chiarezza. Quando la usiamo in relazione alle parole, significa che la chiarezza del significato è amplificata. Con un'immagine, la chiarezza della nostra visuale, la nostra capacità di vedere com'è l'immagine, è amplificata. E stessa cosa con il suono. Più accurate sono le definizioni di parole o concetti, migliore è la chiarezza del loro significato e pertanto la nostra comprensione di quelle parole o concetti. Definizione significa semplicemente chiarezza di significato, quando applicata a parole e concetti. Perciò definiamo la legge naturale, se questo è ciò di cui parleremo per il resto della giornata, e dobbiamo definirlo. La semplice definizione di naturale è intrinseco, avente base nella natura, nella realtà e nella verità, non creato o causato dal genere umano. Quindi, se è naturale, non è stata fatta dall'uomo. Il genere umano non l'ha fatto e di nuovo. L'origine della parola NTR in egizio significa spirito e al significa di, o privato, quindi di o relativo alla natura, è della natura, alla sfera spirituale. Vedete, questa è l'altra parte. La gente crede che la sfera spirituale sia separata dalla sfera fisica. Questo è un enorme filo conduttore e punto focale in tutto il mio lavoro. Se pensate che la sfera spirituale non sia quella in cui vi trovate ora, perché siete nell'ambito fisico, vi sbagliate. Se pensate che la sfera spirituale sia in un posto diverso da quella fisica, vi sbagliate ancora. Se Se ponete enfasi su di uno rispetto all'altro, dicendo questo alla precedenza e quest'altro è importante, in qualunque modo lo facciate, sia che diciate che lo spirituale è importante e al mondo della materia non dovrebbe essere data alcuna importanza, è uno squilibrio e non è vero. O se dite, come fa in molti modi lo scientismo dettato dall'emisfero sinistro del cervello, che il mondo materiale è solo un meccanismo creatosi per caso senza una ragione e non esiste una cosa come la sfera spirituale. Entrambe queste visioni del mondo che analizzeremo sono completamente inesatte, non sono basate sulla verità e soprattutto sono basate su uno squilibrio del cervello e vedremo che queste visioni del mondo si sviluppano quando o l'emisfero sinistro o quello destro del cervello hanno assunto predominanza nella consapevolezza individuale. Quindi naturale significa spirituale, queste parole possono essere usate nello stesso modo, perciò quando parliamo di legge naturale intendiamo legge spirituale, ma in generale la definizione da dizionario naturale, intrinseco alla natura, è che non è fatto dall'uomo. Il termine legge, la definizione è una condizione esistente che sia vincolante che immutabile. Allora guardiamo ad ognuna di queste parole. Esistente significa che è presente. Non può semplicemente essere ignorata e aspettarci che non sia vera e non abbia effetto. È lì, è presente. Per questo è una legge che è in funzione, è vincolante. Vincolante significa che ha un effetto. Significa che non importa se credi o non credi, no? Non importa se non comprendi che abbia effetto. Non importa, non gli importa niente. Questa è un'altra grande martellata per l'ego. L'ego umano vuole sentire ciò che vuole sentire. Una delle cose che vuole sentire è: all'universo importa di te, personalmente. Gli importa di John, di Bob, gli importa di Mary, gli importa di Elizabeth o di chi vi pare, gli importa di voi individualmente. Ora potreste arrivare a dire che al creatore dell'universo importa di voi, ma sto dicendo a nessuno di non pensarlo, non sto dicendo questo. Quello che sto dicendo è che le leggi dell'universo non importa di voi. Sono state create delle leggi in questa dimensione che funzionano perfettamente, perfettamente il 100% delle volte. Fatemi chiedere alle persone di immaginarsi questo scenario per chiarire il concetto. Una coppia è fuori a fare un picnic. Sono in un parco statale o simili a fare un picnic. A circa 50 metri da dove si trovano c'è un dirupo piuttosto alto, diciamo 60 metri, e si affaccia su delle rocce appuntite. Hanno portato con loro al picnic la figlia di 2 anni, stendono la tovaglia, tirano fuori il cestino e fanno il picnic. Forse la passione si scalda e marito e moglie cominciano a baciarsi. E la loro figlia di 2 anni, nel suo bel vestitino della domenica, si allontana e arriva alla soglia di quel dirupo. Alla gravità importerà se la bambina dovesse cadere oltre la soglia? La gravità le consentirà di cadere oltre la soglia? Sì, lo farà. La gravità non dirà: questa bambina non comprende questa legge, e morirà e se ne andrà oltre quella soglia. È innocente. Anche nesciente, nemmeno ignorante, innocente e nesciente. Quella legge avrà comunque effetto? Farete dannatamente bene a credere di sì, è così fa la legge naturale. Non le importa se non la conoscete, se siete nescenti o ignoranti. Ha effetto, è vincolante ed è immutabile. Immutabile significa che niente che possiate mai fare potrà mai cambiarla. Ha effetto in eterno, perché non l'ha varata l'uomo. Sapete chi l'ha fatto? Il creatore dell'universo. E non mi importa veramente come pensiate a quella forza, potete ritenerla una forza impersonale, potete ritenerla un uomo con la barba, potete pensare che sia questo telecomando, non mi importa proprio. Per come la vedo io, non sono affari miei, ma sapete una cosa? Se pensate che sia l'uomo a fare le leggi, allora con quello ho un problema, perché l'uomo non fa le leggi di cui sto parlando. Il creatore dell'universo ha messo in atto queste leggi, le ha varate e ti vincolano. Voi e io siamo vincolati da queste leggi, che ci piaccia o no, che lo accettiamo o no, che lo comprendiamo o no. Sono in atto e state già creando la realtà di cui stiamo avendo esperienza, basata sulle interazioni con queste leggi non visibili. Lo state già facendo. Non potete mai non farlo. È un'impossibilità. State sempre co-creando in armonia, chiedo scusa, in cooperazione, dovrei dire, che sia in armonia o in opposizione, quella è un'altra storia, in cooperazione con queste leggi spirituali di cui parlerò, state già creando in cooperazione con esse e non potete non farlo, fin tanto che esisterete nella dimensione fisica. Queste sono le definizioni semplici con cui andremo avanti ad operare. Legge naturale non significa niente al di fuori di questo, è tutto lì, significa mettiamoli insieme condizioni intrinseche esistenti, condizioni che esistono in natura, che sono sia vincolanti che immutabili, hanno effetto sia che siano comprese o no, non possono essere cambiate. Quindi quale sarebbe il nostro requisito? Cosa pensate vada fatto? Se stiamo sempre operando con esse, pensate che creeremo qualcosa che è saggio creare? Che è bene, che è un allineamento con ciò che diciamo di volere, se non sappiamo come queste leggi operano, sapete cosa sarà? Un casino. Caos totale, qualcosa che non volete, qualcosa che porta enormi sofferenze, che è il punto in cui siamo. Se d'altro canto avete queste conoscenze di come funzionano queste cose, allora potete creare una situazione completamente nuova e poi non subirete sofferenze autoinflitte. Solo di questo si tratta.
Bene, abbiamo concluso la nostra seconda lezione e adesso la ripercorriamo attraverso le slide tradotte. Abbiamo aperto questa seconda lezione con questa slide che parla di risoluzione dei problemi. Ecco, qui abbiamo i primi passaggi. La cosa importante per risolvere un problema è riconoscere che c'è. Negare un problema è sicuramente il frutto di una paura, e quindi va affrontata questa paura e vinta. Quindi, vincendo la paura, noi riusciamo a risolvere il problema e a creare dei cambiamenti. Andiamo avanti nei tre punti. Questo è il diniego, che è proprio l'azione di chi rifiuta la realtà e non vuole ammettere il problema. L'uomo si ritrova in ginocchio, che è il punto in cui si trova la maggior parte degli umani in questa società, in questo stato di schiavitù. Tra i passi principali, appunto, per la soluzione, la risoluzione dei problemi, è riconoscere i sintomi, che sono effetti delle cause. Ci dobbiamo sempre focalizzare sull'effetto, cercare proprio di vivere nella causalità, dove si manifestano le cause, che sono sempre l'origine dei problemi. Effettuare una diagnosi accurata delle cause del problema.
Adesso io mi ricollego al discorso di Daniela, quindi che ha parlato appunto di questi tre passi sostanziali, che dove c'è la prima parte in cui bisogna riconoscere che c'è questo problema. Ovviamente noi dobbiamo curare la causa, dobbiamo agire sulla causa e non il sintomo per risolvere. Il secondo passo appunto è questa effettuazione della diagnosi. Ora, Mark ha ripetuto molto spesso, e poi lo rivediamo anche più avanti nel corso, diciamo, delle lezioni, che è molto, ma molto importante fare attenzione all'etimo delle parole. Infatti lui nei suoi studi ha approfondito molto ciò che sono i linguaggi antichi. No? In questo caso andiamo a prendere la parola diagnosi. La parola diagnosi viene dal greco ed è composta da queste due preposizioni, la dia, che significa attraverso o per mezzo di, e poi c'è questo sostantivo gnosis, che appunto rappresenta la conoscenza. Mettendo insieme queste due parole abbiamo il significato reale della parola diagnosi, che significa attraverso la conoscenza. Quindi noi attraverso la conoscenza possiamo curare, possiamo prenderci cura della causa, E poi, come terzo passo, ovviamente lo vedremo più avanti, ma sarebbe quello di mettere questa conoscenza in azione.
Allora, aggiungiamo questi concetti, che per creare un cambiamento reale bisogna guardare dentro di noi, evitare di continuare a puntare il dito fuori di noi, ma cominciare a guardare dentro di noi, quindi a fare un'opera introspettiva dei propri pensieri, delle proprie emozioni e delle proprie azioni. Mi domando cosa devo cambiare, no? E comincio a fare delle domande. Questo è il percorso per risolvere i problemi. Sono disposto a fare questo cammino interiore affinché accadano quelle cose che io dico di volere, o mi aspetto che cambino magicamente, con l'aiuto magari anche di un salvatore esterno? Proviamo a riflettere su questo. Un vero cambiamento comporta sforzo, duro sforzo. Questo Mark ce lo dice nella lezione in modo molto chiaro. Conoscere cosa accade veramente nel mondo è un processo distruttivo, no? Quindi implica demolire quelli che sono i sistemi di credenze, implica demolire le barriere, no, che abbiamo nella nostra testa. Molti pensano che il cambiamento avviene appunto dalla mente, che sono i pensieri, o dal cuore, le emozioni, ma in realtà il cambiamento avviene nello stomaco, nelle viscere, perché lì è il luogo del coraggio ed è proprio quello che ci porta all'azione. Quindi bisogna avere la cura di generare tutto questo allineamento, no? Cuore, mente, stomaco, ed entrare in azione, che è appunto il passo poi più importante.
Marx spiega una cosa assolutamente fondamentale, che è la definizione di verità. E la verità è un concetto molto mistificato. E non sappiamo bene, veramente non lo sappiamo collocare molto bene, non sappiamo definire bene che cos'è, spesso la associamo a concetti appunto molto mistificati, mettiamo in gioco Dio, l'universo, qualsiasi altra cosa che diciamo va si allontana molto dalla definizione oggettiva di verità. Ecco, innanzitutto vorrei dire che la verità esiste ed è oggettiva, quindi non dipende dalle percezioni umane, è semplicemente ciò che è stato, ciò che si è verificato, ciò che è accaduto, ovviamente per quanto riguarda il passato e il presente. Come spiegato nella slide, questa è una definizione demistificata, importante da capire, penso che potrebbe sorprendere molti, ma di fatto è effettivamente molto semplice nella sua definizione oggettiva.
Allora passiamo a questa nuova slide molto molto importante, dove appunto parleremo della verità contro la percezione, perché appunto la percezione non è assolutamente la realtà, ma il nostro lavoro è allineare i due. Come ha spiegato Marco, voi avete visto nel filmato, le linee sono la verità, le varie linee sinusoidali sono differenziate dal fatto che ogni linea, che poi in questo caso potrebbe essere un individuo, a seconda della sua percezione, incrocia, diciamo, la verità più o meno volte. Tutto questo è abbinato alle frequenze. Più si innalzano le frequenze a pari passo con la vostra consapevolezza, quindi con la vostra conoscenza interiorizzata, con la comprensione, non è più il capire ma il comprendere, cioè diventa parte di voi, quindi le vostre frequenze si innalzano automaticamente proprio in questo stato di consapevolezza che avanza sempre più ampio, insomma. L'individuo, diciamo, della prima linea che vediamo in questa slide ha sicuramente un incontro, un'intersecazione con la verità molto più frequente, no? Ed è un po' quello che accade. Quindi viviamo in verità sempre in maniera più costante, fino ad arrivare a essere la stessa cosa, ad essere noi la verità, ad avere questa capacità, perché questo è l'obiettivo che si può assolutamente raggiungere quando si è capito questo, che cos'è la verità, come ha detto Francesco, una cosa oggettiva, è tutto quello che è successo, nient'altro, è ciò che è. Noi spesso appunto andiamo a
complicare nella definizione.
Esatto, è complicare. In realtà le cose sono semplici. semplici, ma come dire, hanno quell'aspetto di assoluto che non piace all'ego, perché Marco lo dirà spesso in questo seminario: l'ego detesta le cose assolute, mentre in realtà le cose assolute sono quelle più importanti. La legge stessa naturale proprio ci sta insegnando questo: sono oggettive, sono quelle che sono. Quindi occorre, come dicevamo, che la percezione umana non è verità, la verità è oggettiva, e non si può cambiare il passato, solo il futuro con azioni nel presente. Quindi, riassumendo, la percezione della verità dipende dalla nostra consapevolezza, maggiore è la sua frequenza, maggiore è la percezione della verità. Qui abbiamo una slide importante, abbiamo visto il passaggio, ha parlato molto Mark di Travis Walton, una figura che ci ha presentato come un uomo che ha avuto questa esperienza molto importante, cioè questo rapimento alieno, e chiaramente avrà provocato tante, come dire, incredulità. E lui ci racconta proprio in questo passaggio che, proprio perché ha maturato questa sua consapevolezza, pensa di poter dire di essere in grado di percepire la verità. Quindi, quando raccontava che è stato un po' di tempo assieme a Travis Walton, pensa di poter dire con certezza che quest'uomo è sincero. Quindi anche questa consapevolezza che aumenta, e che aumenta le nostre frequenze, ci porta ad avere più sicurezza, più tranquillità, che la nostra percezione si è allineata con la verità.
Allora, il solipsismo è uno dei problemi principali che dobbiamo affrontare, perché è una delle ideologie dannose più diffuse. Per definirlo, è l'ideologia secondo cui solo la propria mente è ciò che siamo sicuri che esista. Quindi siamo sicuri che esista solo la nostra mente, che esistiamo solo noi. Infatti deriva dal latino solus, cioè solo, e ipse, che significa se stesso. L'ideologia del solipsismo sostiene che non possiamo veramente arrivare a conoscere niente, perché fuori dalla nostra mente, fuori da noi, è tutto semplicemente incerto e è tutto frutto di un nostro costrutto mentale, diciamo. Ovviamente per questa ideologia, come si può facilmente dedurre, la verità oggettiva non esiste e niente può essere conosciuto, quindi non possiamo avere conoscenza di niente se non di noi stessi e della nostra mente. Tutto ciò che è al di fuori lo consideriamo praticamente irreale e comunque inconoscibile. Marx la definisce una vera e propria malattia mentale. Effettivamente ha un po' quelle caratteristiche, sicuramente è un'ideologia estremamente dannosa e di cui stiamo vedendo i risultati nella realtà manifesta.
Definizioni. È importante chiarire questo concetto, perché ci aiuterà a capire meglio le parole che usiamo e come le usiamo. In realtà una dichiarazione del significato esatto di una parola è la base di comprensione della realtà. Infatti un'affermazione, quando esatta, quando descrive la natura, ha un portato di significato molto importante. E quindi è importante anche che ci sia chiarezza e distinzione tra i vari concetti. Marx ha fatto nel suo video un esempio che riguarda la definizione di chiarezza che riguarda un oggetto, un'immagine o un suono, per cui chi è abituato, per esempio, a fruire contenuti da un DVD ad alta risoluzione, con un audio perfetto, con un'immagine perfetta, non si accontenterà più di avere un contenuto su un supporto a risoluzione più bassa, quindi con un audio più carente, un'immagine più a bassa risoluzione. Quindi questo significa che è importante che le definizioni siano esatte delle parole che usiamo. Quindi più accurate sono le definizioni delle parole, dei concetti, migliore sarà la nostra comprensione di quei concetti e di conseguenza anche della realtà delle cose. Quindi è molto importante la chiarezza del significato.
Ecco, riprendo il concetto che ha detto John, appunto parliamo di definizione in questo caso, quindi cercheremo proprio di entrare, no, nel dettaglio del significato. Naturale ha vari significati: inerente, avere una base in natura, realtà e verità, e questo è importantissimo, l'ultimo, non creato o causato dall'uomo, che è fondamentale capire questo aspetto della parola naturale. Durante il video ho parlato anche di spirituale, se vi ricordate naturale poteva essere collegato anche alla parola spirituale. Poi abbiamo la parola legge, che è una condizione esistente, vincolante e immutabile, quindi che non può essere modificata. Noterete che quando parliamo di legge naturale troviamo sempre delle cose molto chiare, semplici, quelle alle quali dobbiamo attenerci, dobbiamo conoscere e alle quali siamo soggette. Questi sono proprio aspetti che una volta che li abbiamo capiti, secondo me danno anche una sorta di sicurezza, di tranquillità, perché vivere in verità vi garantisce tutto questo, queste cose, ed è molto bello. Poi passiamo a quella della definizione operativa della legge naturale, anche questi sono contenuti, ogni parola è un fondamento, quindi sono condizioni universali, non create dall'uomo, vincolanti e immutabili, che governano le conseguenze del comportamento. Questo primo aspetto è fondamentale, abbiamo visto che infatti, diciamo, l'occulto oscuro riesce ad agire su di noi conoscendo i nostri comportamenti e dirigendo i nostri comportamenti e portandoci a fare delle cose, creando delle problematiche magari appunto spesso inventate, assolutamente false, ma che ci portano ad avere un comportamento per loro funzionale. Quindi parliamo sempre di agire sui nostri comportamenti. Conoscere la legge naturale ci crea questa sicurezza e sicuramente questa immunità da interferenze. Questo sapere ci dà questa sicurezza. La legge naturale è un corpo di leggi spirituali universali. Infatti la legge naturale fa parte di quelle leggi del macrocosmo che agiscono come dinamiche di governo della consapevolezza. Quindi comportamento, no? Governiamo i nostri comportamenti in consapevolezza. Sono strumenti importantissimi che sicuramente avrete presto dei risultati tangibili nella vostra vita quotidiana, perché una volta interiorizzati questi concetti si ha proprio questo, si nota che cominciamo a fare anche dalle piccole e banali scelte di qualsiasi cosa, le facciamo in una maniera diversa, siamo più centrati, siamo più presenti, non ci perdiamo e non abbiamo sempre bisogno di sapere magari o di avere qualcuno che ci dice cosa fare, ecco, siamo anche molto più determinati.
Sì, appunto, io mi ricollego anche alle parole di Daniela e quindi direi che con queste concetti fondamentali, come dire, mettiamo a fuoco e soprattutto cerchiamo di mettere la legge naturale e di visualizzarla appunto in alta definizione.
La legge naturale, innanzitutto cominciando ad applicarla per quanto c'è più possibile nella nostra vita, e dovremo arrivare, poi appunto l'obiettivo sarà arrivare a modificare il nostro comportamento nell'insieme, quindi nel complesso dell'umanità, e questo sicuramente poi modificando il quadro d'insieme vedremo le condizioni cambiare, ecco.
Andiamo a concludere questa lezione, molto molto interessante, molto molto importante, come del resto saranno un po' tutte, questo ve lo possiamo già anticipare. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e ci rivediamo per la terza lezione. Arrivederci.
Grazie.